Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati a questo usuale appuntamento di 105 FM Radio Vaticana in diretta. Siete in ascolto di Pagine, Fogli e Parole. Oggi, attraverso un libro affascinante, esploreremo i meccanismi che ci consentono di dare un senso alla musica e di emozionarci di fronte alla più semplice melodia, come alla più elaborata composizione. Attraverso l'istinto musicale di Philip Ball per Dedalo Edizioni, accompagnati da Franco Fabri, musicologo e musicista, nonché autore dell'introduzione dell'opera, proveremo ad avvicinarci ai misteri di un'arte presente in tutte le culture, illuminandoci sull'incredibile lavoro che il nostro cervello compie ogni volta per interpretare i messaggi sonori. Un viaggio avvincente, dunque, attraverso discipline che vanno dalla psicologia alla filosofia, dalla matematica alla neurologia e alla teoria musicale. Percorreremo l'evoluzione prodigiosa della musica dai tempi di Pitagora sino ai nostri giorni. Musica, dunque, sarà il tema di questa puntata odierna. Io vi auguro un buon ascolto. Professor Fabri, psicologia, filosofia, matematica, teorie musicali, trattati antropologici, grafici, tabelle, riquadri esplicativi. Questo libro racchiude tante di queste cose, evidentemente molte altre. In queste molteplici tesi prospettate nell'istinto musicale di Ball sulla natura primigenia della musica, tutte tra l'altro fortemente convincenti, plausibili al loro modo, a lei, professore, chiedo la più credibile, la più vicina alla sua sensibilità ed esperienza. Per lei, professor Fabri, che cos'è la musica?
Domanda difficilissima, dovrei scrivere un libro grande almeno quanto questo di Philip Ball. Ma io credo che l'interesse di questo volume di Philip Ball, che ha anche determinato un successo, credo inatteso, anche dello stesso editore italiano, sta proprio nel fatto che Ball presenta diverse ipotesi, mettendole sullo stesso piano, direi, anche se non criticamente, e quindi offre una scelta anche al lettore, offre la possibilità di selezionare fra le diverse idee che circolano, le diverse ipotesi, le diverse descrizioni di ciò che è o che potrebbe essere il fenomeno musica, di selezionare quella che può costituire il punto di ingresso in un discorso più approfondito. In questo senso è un libro molto raro e come credo di aver scritto nella mia introduzione, non so se ho accennato in modo molto preciso a questo, ma poteva essere solo scritto da una persona come Philip Ball, che è uno scienziato e un divulgatore, che ha certamente una passione per la musica, ma non è una persona che scrive di musica per professione o per tradizione o per formazione, e quindi è privo di molti di quei pregiudizi che condizionano invece i discorsi di chi ha una carriera, ha una vita legata ai discorsi sulla musica.
Professore, se ignorassimo le affermazioni di Boezio, che già nel IV secolo affermava che la musica fa parte di noi in modo così naturale che non potremmo liberarcene neppure se volessimo. Ecco, se questa prospettiva del filosofo romano fosse errata e riuscissimo veramente a svincolarci totalmente dalla musica, cosa sarebbe di noi? Saremmo più poveri di spirito, meno umani? Cosa diverremmo?
Ma io penso di sì, penso che, come molti, che la musica sia un aspetto molto importante della nostra vita, anche se sempre dobbiamo chiederci proprio che cosa intendiamo per musica. Una parte, diciamo, delle riflessioni classiche degli antropologi della musica che Philip Ball riporta coscienziosamente è proprio dedicata alla costruzione del concetto. Alcuni popoli non hanno una parola come musica per descrivere ciò che avviene o ciò che noi sentiamo quando vengono creati dei suoni per certe funzioni. E dunque musica è anche molto un concetto legato alla storia e alla cultura del pensiero occidentale, anche se è sotto altri aspetti un fenomeno universale. E l'importante è appunto diciamo scavare sotto questa crosta di universalità e capire come si articola questo bisogno. E non a caso, infatti, Ball ricorre a un termine come quello di istinto, che non ha molto di scientifico, ma che in realtà può stimolare una riflessione sugli aspetti appunto nascosti, misteriosi, di queste varie cose che succedono quando noi lavoriamo con i suoni, giochiamo con i suoni o siamo esposti ai suoni.
In questo istinto lei riconosce la sovranità di qua, appunto di questo istinto, di quest'arte sui moti dell'animo, o esiste secondo lei altro in grado di plasmare le nostre emozioni con medesima dirompenza e efficacia?
Questo è un dibattito che va avanti da secoli o forse quasi da millenni, insomma, dalle osservazioni che vengono fatte intorno alla musica degli antichi, dei filosofi della Grecia classica. La musica ha questo grande potere e molti discutono se esista qualche cos'altro che è capace di influenzarci in un modo così profondo e apparentemente immediato. Alcuni, ad esempio, sostengono che la nostra esposizione ai suoni rappresenta un rapporto con la realtà più antico di altri, diciamo una specie di sensibilità ancestrale preistorica dovuta al fatto che i nostri progenitori appunto erano in uno stato continuo di veglia, di attenzione per scoprire se c'era qualche minaccia naturale o costituita da qualche predatore e così via, e l'udito era diciamo il canale, il senso privilegiato per questo rispetto ad esempio alla vista, che necessariamente deve poter esplorare, non funziona durante il sonno, mentre uno può essere svegliato da un rumore, e quindi su questo ancora oggi filosofi, scienziati cognitivi, antropologi, eccetera, discutono, cioè se sia vero che esiste questo dualismo fra vista e udito, e se l'udito rappresenta la parte ancestrale, la parte più profonda. È un dibattito molto interessante, io credo che bisogna tener conto di entrambe le posizioni.
Adesso ascoltiamo un breve inserto tratto da L'istinto musicale di Philip Ball, Come e perché abbiamo la musica dentro, per le edizioni Dedalo, legge per noi Laura De Luca.
Thank you. A 22 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra, la musica di Johann Sebastian Bach si sta dirigendo verso nuovi ascoltatori. Una civiltà aliena che incontrasse i veicoli spaziali Voyager 1 o 2, lanciati nel 1977 e attualmente alla deriva al di fuori del nostro sistema solare, troverebbe a bordo il Voyager Golden Record, un disco per grammofono contenente tra l'altro un'incisione di Glenn Gould del preludio e fuga in Do numero 1 dal primo libro del clavicembalo Ben Temperato. Non si poteva registrare molto su un LP del 1977, ma non c'era spazio per una raccolta musicale più ampia. La missione principale del veicolo spaziale era fotografare e studiare i pianeti e non quella di fungere da discoteca interstellare. Ad ogni modo, offrire agli extraterrestri un breve frammento del capolavoro di Bach e negare loro il resto sembra quasi un atto di crudeltà. D'altra parte, uno scienziato temeva che occludere l'intera opera di Bach potesse apparire come una vanteria di portata cosmica. I destinatari del Voyager Golden Record potranno anche ascoltare la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky, Ludwig van Beethoven, così come il gamelan indonesiano, i canti degli abitanti delle isole Solomon e dei nativi americani Navajo, e la gradevole esecuzione di Blind Willie Johnson del brano Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Dovranno invece rinunciare ai Beatles. A quanto pare la EMI non sapeva come far valere il copyright sugli altri pianeti. Cosa abbiamo in mente quando mandiamo musica nello spazio? Perché dovremmo immaginare che forme di vita intelligente, forse prive di attributi umani e che magari non possiedono neppure il senso dell'udito, possano capire cosa accade se, seguendo le istruzioni grafiche allegate, si fa partire il Voyager Golden Record e si posa la puntina sul solco? Questo è in un certo senso proprio l'argomento di questo libro. Perché la successione di suoni che chiamiamo musica è comprensibile? Cosa intendiamo quando affermiamo o neghiamo di capirla? Perché sembra avere significato per noi, oltre che un contenuto estetico ed emotivo? E possiamo ipotizzare, come hanno fatto implicitamente gli scienziati del Voyager, che questi aspetti della musica siano comunicabili a soggetti estranei alla nostra cultura e addirittura alla nostra specie? La musica è universale. Sarebbe facile sostenerne l'universalità affermando che la musica ha dei fondamenti matematici, come proponeva Pitagora nel VI secolo a.C., e che pertanto qualsiasi civiltà avanzata potrebbe decodificarla grazie alle vibrazioni della puntina del grammofono. Ma è una tesi troppo semplicistica. La musica non è un fenomeno naturale, ma un concetto umano.
In questo testo di Ball che stiamo appunto qua a discutere, un concetto inedito che l'ha colpita maggiormente?
Beh, il concetto inedito è proprio la capacità o la volontà di mettere insieme tutti questi diversi aspetti e i diversi approcci disciplinari. Questo, lo ripeto, è abbastanza raro, perché se lei legge un libro anche filosofico sulla musica, scritto da qualcuno che è profondamente radicato, ad esempio, nella cultura musicale europea, colta e così via, certi aspetti saranno toccati molto marginalmente, ad esempio quelli che riguardano culture, popoli diversi, che, lontani, che ad esempio non riconoscono nessuna centralità al concetto di musica. Oppure, naturalmente, se lei guarda da un'altra prospettiva, che può essere quella antropologica, etnomusicologica, molte delle riflessioni e delle spiegazioni che ci sono in questo libro e che riguardano i caratteri proprio tecnici, fisico-scientifici della musica, probabilmente sarebbero lasciate a loro volta a margine. Ecco, in un unico testo, che però non è un compendio, non ha un carattere enciclopedico, è un testo anche con una sua piacevolezza di narrazione, il lettore incontra questi diversi momenti, questi diversi aspetti del sapere musicale, che secondo me sono indispensabili gli uni agli altri, quindi la prospettiva è interessante e rara.
Bull afferma che nessuna altra attività sembra richiedere la partecipazione di così tante aree del cervello in una volta sola o stimolarne l'integrazione. Ciò lascia intendere che chi suona, chi compone musica in questo dedalo appunto di meraviglie che si ritrova a coltivare, partecipa e contribuisce, cioè, insomma, ha un'esistenza più ricca, più piena di altri. Lei è d'accordo?
Sì, sono abbastanza d'accordo. Diciamo, questi sono da un lato dati sperimentali che sono emersi dall'uso di tecniche recenti, diciamo, dell'esplorazione dell'attività cerebrale e che hanno mostrato appunto il coinvolgimento di molte zone dell'encefalo quando ci sono degli stimoli o quando si pensa alla musica o quando si fa musica e così via. Questo è un aspetto. Un altro invece è la verifica, ad esempio, che è stata fatta in molti paesi, anche in tempi abbastanza recenti, della maggiore capacità di attenzione, di concentrazione, di resistenza, diciamo, nello studio di un certo argomento che hanno i giovani che studiano musica contemporaneamente ad altri argomenti. Questo, ad esempio, fu un argomento molto discusso in senso positivo negli Stati Uniti all'epoca della presidenza Clinton per sostenere l'importanza dell'insegnamento della musica nelle scuole, perché appunto esistevano dei dati sperimentali che proponevano questo dato di fatto, cioè che non solo la musica è importante come, diciamo, complemento della cultura di una persona, ma che fare musica, pensare musica, ascoltarla e così via, forma anche le capacità intellettuali che possono essere sfruttate poi in campi del sapere completamente diversi.
Secondo lei siamo tutti potenzialmente musicali?
Io penso di sì, anche se diciamo il percorso educativo durante la crescita eccetera conta molto, quindi non è facilissimo recuperare una persona che ha diciamo così costruito la propria antimusicalità sul pregiudizio di non essere musicale.
Non ho l'orecchio, ecco la classica.
Ecco la classica espressione, certo, che si usa. Avendo fatto per un lungo periodo, ormai tanti anni fa, delle attività di educazione, formazione musicale per adulti, mi sono reso conto che in realtà anche le persone che dicono di se stesse o delle quali altri dicono che non hanno orecchio possono comunque svolgere dei compiti, anzi abbastanza complicati, però appunto bisogna vincere quella prima resistenza che a volte può essere determinante.
La musica non è un fenomeno naturale, è un concetto umano, ma se in questa realizzazione appunto tutta umana è così complesso definire, inquadrare, descrivere univocamente la musica, non ci potremmo, professore, secondo lei, ritrovare in una dimensione in qualche modo simile a quella teologica di un universo vibrante, consonante alla nostra vita, ma altrettanto imperscrutabile? Non sarebbe più facile, scusi, accettare e ammettere il mistero della musica a quel punto?
Lo dice una persona che cerca sempre di scoprire cosa c'è dietro il mistero, ma certo che ci sono delle, diciamo così, delle risonanze affascinanti. Nell'antichità si parlava di musica delle sfere, e d'altra parte una delle teorie più recenti che cercano di costruire appunto una visione scientifica del tutto parlano comunque di un mondo fatto di corde vibranti, no? E quindi se questo può essere in sintonia anche con una visione mistica, io lo accetto, posso confrontarmi con questa cosa, credo anche Bol.
Ecco, professor Fabbri, prima di salutarla, ringraziandola di aver partecipato a questa trasmissione, vorrei chiudere con un brano musicale,
un brano che lei ritiene tra i più suggestivi composti, per quanto evidentemente la riguarda, riguarda il suo gusto e la sua sensibilità, e se le va in chiusura, una volta scelto questo brano, di descriverci le ragioni per le quali lo ha scelto e ce l'ha proposto.
Posso suggerirne uno qualunque?
Certamente, sì, dovremmo trovarlo qui in radio.
Ma mi piacerebbe molto, proprio anche in relazione a quello che abbiamo appena detto, se potessimo fare ascoltare una composizione di Charles Ives che si intitola The Unanswered Question, la domanda senza risposta, che è, diciamo, una messa in musica dell'idea di un uomo che chiede all'universo che cos'è, dove va, e l'universo da una parte risponde con la musica delle sfere, quindi con degli accordi che continuano a procedere implacabili, mentre i druidi cercano di dargli una risposta vociferando e contrastandosi.
Ringraziando il professor Franco Fabbri, musicista e musicologo.
Molte grazie a voi.
Che ci ha svelato qualche mistero della musica in questo viaggio affascinante, vibrante, offerto da Philip Ball nel suo istinto musicale, come Perché abbiamo la musica dentro, per le edizioni Dedalo. Noi ci salutiamo, vi lascio in chiusura, ancora sulle note della scelta musicale del professor Fabbri, un breve inserto, sempre tratto dall'istinto musicale di Philip Ball, come Perché abbiamo la musica dentro, per la voce di Laura De Luca. E con questo ultimo inserto il nostro programma termina qui, io vi ringrazio per avermi seguito sino ad ora, vi lascio naturalmente con i nostri programmi 105 FM Radio Vaticana in diretta e buon proseguimento di ascolto da Mara Miceli. A presto.
Malgrado alcuni affermino il contrario, non risulta che altre specie creino musica o reagiscano ad essa in quanto tale. La musica è onnipresente nella cultura umana. Conosciamo società che ignorano la scrittura e addirittura qualsiasi forma di arte visiva, ma nessuna, a quanto pare, è priva di una qualche forma di musica. Tuttavia, al contrario di quanto avviene nel caso del linguaggio, non vi è concordanza di opinioni sul motivo di questo risultato. I fatti lasciano pensare che si tratti di un prodotto inevitabile dell'intelligenza unita all'udito, ma in questo caso resta da spiegare perché sia così. Il motivo per cui questa complessa miscela di frequenze e ampiezze acustiche abbia senso per noi e addirittura possa indurci al pianto o alla gioia ci lascia perplessi. La questione, tuttavia, sta diventando poco a poco meno misteriosa. Quando ascoltiamo musica, anche per caso, il nostro cervello compie automaticamente e inconsciamente un intenso lavoro, svolgendo delicate attività di filtraggio, classificazione e previsione. No, la musica non è solo una specie di matematica. È la più notevole combinazione di arte e scienza, logica ed emozione, fisica e psicologia che conosciamo e ignoriamo su come la musica dispieghi la sua magia.